freedom.
Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Perdere il lavoro per una buona azione. All'aeroporto di Marsiglia una multinazionale di fast food ha licenziato 4 dipendenti per aver distribuito ai senza tetto panini invenduti e destinati ai cassonetti dei rifiuti. L'automazione, l'arma segreta della Cina nella guerra dei dazi. Negli ultimi 20 anni Pechino ha investito somme ingenti in attrezzature industriali e intelligenza artificiale. I primi 100 giorni di Trump alla Casa Bianca. I sondaggi dicono che è il peggiore presidente degli Stati Uniti degli ultimi decenni. Il Casa India punta il dito sul Pakistan dopo l'attentato di martedì nel Kashmir, rischio di ritorsioni e rottura diplomatica. Mesd Yegern, il grande male, 110 anni fa il genocidio armeno. World Music, la Costa d'Avorio balla ai ritmi del giovane rapper Imra, il reportage di Esteri. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla striscia di Gaza. Un attacco aereo israeliano ha colpito il quartiere Tufa nella zona est di Gaza City, provocando la morte di Saba e Sana Abu Saif, gemelle di 4 anni. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. La famiglia, già sfollata dalla propria abitazione, si trovava nella casa colpita dal raid. Intanto, secondo l'ONU, la distruzione di macchinari pesanti è avvenuta martedì in seguito a raid aereo israeliani, ha dato il colpo di grazia alle speranze di tante famiglie di Gaza di ritrovare i corpi dei loro cari sotto le macerie dei tanti edifici distrutti. Le Nazioni Unite stimano che circa il 92% degli edifici residenziali di Gaza, ovvero circa 436.000 case, siano state danneggiati o distrutti dall'inizio del conflitto. Ucraina e i servizi di emergenza hanno riferito che nell'attacco russo contro Kiev, oltre ai 12 morti, sono rimaste ferite anche una novantina di persone. Gioele Scavuzzo è capo missione dell'ONG Sole Terre in Ucraina.
Purtroppo siamo anche stati molto esposti questa volta, perché la difesa aerea non è stata in grado di intercettare tutti i missili, soprattutto i missili balistici arrivati da nord-est, e questo ha fatto sì che un missile scappasse a difesa aerea e colpisse in pieno un palazzo residenziale nel cuore della città. Un attacco così grave non succedeva da veramente tanto tempo per quanto riguarda la capitale. La popolazione ucraina in questo momento si sente abbandonata, si sente sola, non ha alcun tipo di prospettiva del futuro, e su questo, diciamo, noi come Fondazione Sole Terre cerchiamo di lavorare tantissimo curando i traumi e supportando dal punto di vista psicologico tutte quelle persone che dopo 3 anni di guerra ovviamente hanno una condizione, un profilo psicologico devastato. Tutta questa incertezza sul loro futuro non fa altro che peggiorare le condizioni psicologiche della popolazione ucraina tutta.
110 anni fa il genocidio armeno, chiamato il grande male, compiuto dall'impero ottomano. Il ricordo fu tramandato da figli e nipoti delle vittime dei superstiti. Dal nostro archivio sentiamo il racconto di Armine Siravian.
Tutta la famiglia del mio papà, dalla Cesarea, quindi l'Anatolia centrale, sono stati spostati e portati fino a quel terribile luogo di riunione che era il campo di Aleppo. Mi sono morti una delle cugine, massacrate proprio in mal modo. Hanno ucciso i 2 fratelli del mio papà, che era un direttore del Banco Ottomano, mio nonno, che era un giudice. Quelli della mia famiglia, cioè del mio papà, me li ha raccontati la mia nonna, che è morta più che centenaria. E quando ero bambina me li raccontava, siccome li sentiva, mi diceva: nonno, non raccontare le storie del re cattivo. Avessimo ascoltato meglio, sarebbe stato un bene. Io la sento sulla mia pelle. Io mi chiamo come la cugina del mio papà, che è stata massacrata, proprio massacrata in quel modo nel deserto. Io la sento molto. Io, se penso alla Mesopotamia, vedo quei bambini sulla strada di Derzor buttati in questo fiume, massacrati. Mi sembra di vederli. Fino alla mia generazione, che l'ha sentita dalle nonne, eccetera, e dal papà o da qualcuno che l'ha vissuta veramente, è una cosa diversa. E dopo diventa storia. E dopo diventa storia.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Perdere il lavoro per una buona azione è successo in Francia, a Marsiglia. Sentiamo Francesco Giorgini.
Tutti e quattro con cappuccio, occhiali scuri e mascherina sanitaria. Si sono presentati così, non come volti o personaggi, ma potremmo dire come anonimi lavoratori, alla conferenza stampa questa mattina alla sede del sindacato CGT di Marsiglia, per annunciare il ricorso al Tribunale del Lavoro, appunto col sostegno del sindacato, contro il licenziamento per colpa grave comunicato dal loro datore di lavoro. Il datore di lavoro in questione, SSP, è la società che gestisce i punti di ristoro, caffè, ristoranti e bistrò dell'aeroporto internazionale di Marsiglia. I quattro lavoratori licenziati sono tutti impiegati di lunga data, da 10 fino a 30 anni di lavoro in due diverse insegne di ristoro dell'aeroporto. 30 anni di onesto e onorato lavoro fino alla colpa grave che giustifica il licenziamento in tronco, malgrado la lunga e ineccepibile carriera. Aver distribuito, donato, regalato ai senza fissa dimora dell'aeroporto e alle donne delle pulizie panini e sandwich invenduti e in scadenza invece di buttarli nei bidoni della spazzatura. È questa la colpa grave che permette al gestore di disfarsi senza altra giustificazione né indennità di un impiegato con tanti anni di anzianità e del suo dunque più costoso contratto. Licenziati per aver dato da mangiare a poveri affamati del cibo ancora commestibile che altrimenti sarebbe finito nelle immondizie. Edificante cronaca dei tempi, e per fortuna che ci sono ancora i sindacati per mettersi in mezzo e rispondere. Ma cronaca dei tempi che diventa emblematica, per non dire vertiginosa, alla lettura del comunicato dell'impresa che rivendica i licenziamenti per colpa grave. Leggo testualmente: l'impresa SSP e i suoi partner sono impegnati da anni a favore del dono alimentare nella lotta contro lo spreco, impegno che riposa su regole di trasparenza che garantiscono l'equità e il rispetto delle norme di igiene. È nostra responsabilità di vegliare a che in nessun caso i doni alimentari siano distribuiti in maniera informale, non inquadrata e opaca. Detta altrimenti, nelle strategie di management più acuminate, la legge contro lo spreco alimentare approvata in Francia nel 2016 non serve più a ridurre lo spreco favorizzando il dono, ma piuttosto a punire chi dona fuori dalle regole e dagli obiettivi quantificabili dell'impresa. Il dono intimo, personale, spontaneo, semplicemente fraterno e caritatevole è punibile e punito come informale, non inquadrato e dunque supposto opaco. Per due ragioni primordiali del comando e dell'ordine padronale. È un dono indisciplinato, in spregio alla disciplina e regola superiore dell'impresa, e non produce profitto o beneficio per l'impresa né in termini di immagine, né in credito d'imposta, né in riconoscenza istituzionale. Non è, per dirla con altre parole, iscrivibile a bilancio. Dunque diventa l'utile e implacabilmente cinico pretesto per sbarazzarsi di impiegati costosi, perché con tanti anni di anzianità, ma anche e forse soprattutto abbastanza motivati, intelligenti e indipendenti da prendere decisioni e iniziative secondo coscienza e non solo secondo le regole del massimo profitto dettate dall'impresa.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo agli Stati Uniti, i primi 100 giorni di Trump alla Casa Bianca, stando ai sondaggi, è uno dei peggiori presidenti che ha conosciuto l'America. Sentiamo Roberto Festa.
Un costante, evidente calo di consensi. E quanto viene evidenziato nel sondaggio pubblicato oggi dalla New York Times, dal quale si evince che la popolarità di Trump è scesa al 45%, dal 52% di 3 mesi fa, a inizi del secondo mandato. Già Trump aveva cominciato la sua presidenza come il secondo presidente meno popolare della storia americana. C'è stato infatti solo un presidente che ha iniziato il suo mandato con numeri di gradimento più bassi del Trump 2. Il meno popolare, il meno gradito, è stato il Trump 1 nel 2016, quando appunto il tycoon sconfisse Hillary Clinton a sorpresa, sollevando vaste proteste nel paese. Il sondaggio del New York Times è importante e interessante perché fa la media di tutti i principali sondaggi di questi giorni, cercando quindi di aggiustare eventuali errori, pregiudizi politici, contingenze dei singoli rilevamenti. Allora, da questa media si evincono soprattutto due cose. La prima, la popolarità di Trump conosce un calo costante soprattutto dal famoso Liberation Day, cioè dall'imposizione dei dazi, con il conseguente balletto di minacce, cancellazioni, riproposizioni di tariffe che ha scatenato alti e bassi nei mercati, oltre al timore di un rialzo di prezzi e inflazione. Questa è la conferma di una cosa, cioè la maggioranza degli americani ha mandato Trump alla Casa Bianca per migliorare lo stato dell'economia. Quindi un mandato ben preciso, definito, delineato, che non ha niente a che fare con la guerra contro università, woke e tribunali che Trump ha ingaggiato in queste settimane, concependo il suo ruolo in modo largo, messianico, potremmo dire, cioè non il presidente cui tocca dare maggiore sicurezza economica agli americani, ma il presidente che ridefinisce missione e natura dell'America. Ecco, di questi obiettivi più larghi, culturali, a molti americani non sembra importare molto. C'è poi un secondo aspetto importante che il sondaggio, la media dei sondaggi del New York Times evidenzia e che è in qualche modo anche collegato al primo aspetto, cioè la popolarità e il gradimento di Trump non si abbassa tra gli elettori repubblicani, ma tra gli indipendenti soprattutto, cioè gli indipendenti ora al 58% disapprovano la performance di Trump in questi primi 3 mesi. È la prova ulteriore di come una fetta importante d'America non è tanto interessata alle guerre culturali di Trump, ma vuole appunto da Trump risultati in campo economico che al momento non stanno arrivando.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
L'automazione è l'arma segreta della Cina nella guerra dei dazi, così ha titolato il New York Times in questi giorni, perché negli ultimi 20 anni Pechino ha investito somme ingenti in attrezzature industriali, intelligenza artificiale, ma soprattutto anche nella formazione. E gli Stati Uniti e Trump non hanno visto venire questa, diciamo, questa onda di tecnologia, di egemonia tecnologica da Pechino. Sentiamo Alfredo Somoza.
Non l'hanno visto anche se era pubblico. Perché quello che sta venendo fuori in questi giorni, in modo, se vogliamo, anche clamoroso, no? Che poi spiega anche tante questioni della nostra attualità che vengono interpretate in modo approssimativo, tipo il calo del valore di Tesla, che non è sicuramente riportabile alle vicende politiche di Elon Musk, se no ovviamente in una misura minore rispetto al fatto che la Cina ormai fa macchine elettriche molto meglio delle sue, che costano pure meglio. Non l'hanno visto anche se era tutto scritto, perché in realtà nel 2015 la Cina aveva lanciato un programma di politica industriale che si chiamava MIC 2025, 2025, Made in China 2025, e siamo proprio nel 2025, che è stata forse la più grande strategia industriale del pianeta nella storia della Terra, perché era un piano decennale che prevedeva investimenti miliardari, parliamo di quasi 1.500 miliardi di investimenti in diversi settori. I cinesi cosa dicevano nel 2015? Noi entro il 2025 dobbiamo essere leader in 10 settori chiavi del futuro dell'industria, dalla new information technology all'automazione, dall'aerospaziale ai trasporti, all'energia, appunto energie alternative per la macchina, all'elettronica, macchinari agricoli, e poi anche al tema delle biotecnologie, che come sappiamo è un tema molto, anche molto delicato. E loro, secondo i conti che hanno fatto gli analisti, di questi 10 settori nei quali volevano essere leader, lo sono già praticamente in 5, e secondo le previsioni della stessa Cina, che questo piano lo aveva articolato in un primo decennio, quindi fino al 2025, e un secondo decennio fino al 2035, ecco, entro il 2035 loro dovrebbero essere leader in tutti questi settori che sono la tecnologia del futuro. E questo è, diciamo, la parte quasi, non dico conclusiva, ma la conclusione di una storia che comincia negli anni 80 in Cina con la delocalizzazione e i cinesi che imparano, che importano industria, che capiscono come funziona una moderna potenza industriale rispetto a quell'industria molto arretrata della Cina dell'epoca. E poi la costruzione dei mercati esteri e la costruzione del mercato interno, due cose che la Cina fino agli anni 80 non aveva, per infine negli anni 2000 l'assicurarsi i rifornimenti delle materie prime strategiche, dal litio alle terre rare, al cobalto, eccetera, di cui oggi la Cina è monopolista, in quanto è l'unico paese che ha la capacità industriale di trasformare queste materie prime perché poi vengano adoperate dall'industria. Quindi stiamo parlando di una strategia, non di un caso, che ha portato a miliardi anche sulla formazione. Ed è vero quello che dicevano i cinesi quando Trump ha minacciato i dazi, che adesso in questa fase è una fase di ripensamento, che non è tanto che la Cina ha una mano d'opera a basso costo, anzi è l'esatto contrario in questo momento. Oltre al fatto che la mano d'opera cinese non è più a così a basso costo, la Cina ha una classe di ingegneri, di tecnici formati in questi anni che non ha paragoni al mondo, men che meno negli Stati Uniti, che da almeno 20 anni non investi più sull'industria perché le industrie se ne sono andate. Quindi ecco, una strategia è seguita nel tempo con quelle tempistiche decennale, cioè di decennio in decennio, che può soltanto darsi un paese nel quale si sa che dopo 10 anni, tra l'altro, sarà la stessa classe dirigente o lo stesso partito a portarlo avanti.
Ecco, il più grande investimento l'hanno fatto sulla ricerca, sulla formazione. Sappiamo che i cinesi hanno mandato centinaia di migliaia di studenti a studiare nelle università più prestigiose del mondo. Questo forse è l'investimento più prezioso.
Assolutamente, assolutamente, perché poi i cinesi in realtà stanno adesso sfruttando il ritorno di questo investimento, e questo era visibile nelle grandi università statunitensi, ma anche in quelle europee più importanti, soprattutto quelle dell'Inghilterra. A livello di master, la stragrande maggioranza degli studenti stranieri erano cinesi, finanziati dal governo, finanziati anche privatamente. Ma tu pensa che soltanto sul tema dell'intelligenza artificiale e sull'ingresso della digitalizzazione delle industrie hanno investito in questi ultimi anni 1.000 miliardi di dollari. Quindi parliamo di cifre veramente gigantesche, e loro le due gambe di questo fenomeno e di questa, diciamo, emergere più che emergere, questo primato dell'industria cinese a livello mondiale, se una gamba è proprio quello della grande massa di persone con alta formazione. È una formazione molto specifica quella dei cinesi, molto settoriale, ma loro sono abituati a lavorare in team, quindi una grande massa di persone formate come nessun altro paese al mondo, e la seconda quella di avere la disponibilità, il controllo, diciamo, delle materie prime necessarie per poter portare avanti questa rivoluzione. Cioè, se loro, credo che l'arma più letale che è stata utilizzata dalla Cina nei confronti degli Stati Uniti in questa guerra lampo sui dazi è stata quella del blocco dell'export dei terre rare negli Stati Uniti, il che fermerebbe l'industria high tech degli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti non c'è nessun impianto in grado di separare i minerali contenuti nelle terre rare e di renderli utilizzabili per l'industria. Quindi ecco, le due gambe sono queste. Da un lato la geopolitica delle materie prime, che la Cina ha seguito in silenzio in questi anni, anche andando a cacciarsi in paesi dimenticati da tutti, come il Congo o buona parte dei paesi africani dell'America Latina, e la seconda investendo sul capitale umano.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
India-Pakistan, l'India punta il dito sul suo vicino dopo l'attentato di martedì nel Kashmir, che ha causato la morte di 26 turisti indiani ed è stato rivendicato da un gruppo vicino al Qaeda. Nuova Delhi ha accusato il suo vicino di sostenere il terrorismo e ha declassato i rapporti. Poi il ministro degli esteri indiano ha dichiarato che tutti i cittadini pakistani in India devono lasciare il paese entro il 29 aprile, quindi c'è un rischio di ritorsioni e poi di rottura diplomatica. Martina Stefanoni ha intervistato Matteo Miavaldi del Manifesto.
La notizia più recente è quella di questo obbligo a tutti i cittadini pakistani in questo momento in India di lasciare il paese, compresi tra l'altro i cittadini che sono in India con un visto medico, quindi persone che sono ricoverate in ospedali privati dovranno abbandonare il paese. Ma soprattutto la questione che sembra aver creato principalmente l'escalation in cui vediamo tra Pakistan e India è la decisione indiana di sospendere il trattato di divisione delle acque del fiume Indo, che era stato firmato negli anni 60 e fondamentalmente garantiva che il Pakistan, che rispetto al corso del fiume Indo è più a valle rispetto all'India, potesse comunque ricevere le acque del fiume, che servono ovviamente per questioni agricole e anche di sostentamento minimo. Il fatto che l'India minacci fondamentalmente di chiudere i rubinetti a una parte consistente del Pakistan ha portato il governo pakistano a equiparare questa sospensione a un atto di guerra. Siamo di fronte a un'escalation, bisogna capire questa escalation fino a dove può arrivare. Aggiungerei nel mazzo anche una dichiarazione abbastanza improvvida del generale Munir del Pakistan, che non meno di una settimana fa in un discorso pubblico si è riferito al Kashmir proprio come uno dei motivi fondanti della divisione tra India e Pakistan, dicendo che il Pakistan non avrebbe mai lasciato soli i propri fratelli kashmiri nelle loro gesta eroiche.
Prima della World Music, visto che siamo alla vigilia del 25 aprile, a Gaza un gruppo di bambini sfollati suona e canta Bella Ciao dopo una notte di bombardamenti israeliani. Prima di sentire Marcello Lorrai, quindi a tutti un caro saluto da Sciauchi, ma soprattutto buon 25 aprile.
Al secolo Abdul Rahim Bakayoko, Imra nasce nel 1998 ad Abidjan, la metropoli della Costa d'Avorio. Il rap ha una lunga storia nel paese, dagli anni 80 uno dei battistrada della diffusione del genere in Africa nera. Imra cerca ispirazione nel drill, un sottogenere dell'hip hop emerso a Chicago e vicino musicalmente alla trap e nei testi al gangsta rap, e nel 2018 comincia ad uscire con album, mixtape ed EP. Il vero successo arriva nell'estate 2024 con l'uscita dell'album Jeune et Riche, disco di platino che gli vale numerosi riconoscimenti. Idolatrato dai giovani, Imra diventa il nuovo fenomeno della scena ivoriana. Il suo era il nome in assoluto più atteso al FEMUA, il festival di musiche urbane che si è svolto ad Abidjan nella settimana di Pasqua. L'immaginario dei suoi clip è pieno di ego e piuttosto truce, con pitbull, fucili a canna corta e qualche ragazza oggetto poco vestita. È compatibile questo immaginario con un festival con una vocazione sociale e responsabile? È un festival fatto per i giovani e che deve rispondere alle loro aspettative, ci dice Assalfo, leader dei Magic System, che nel 2008 ha creato il festival e lo dirige. Bisogna escludere un artista come Imra o piuttosto responsabilizzarlo? Bisogna fargli capire che ha la fortuna di essere alla testa della gioventù e che quindi deve essere di esempio. Imra inizia il suo show alle 4 meno un quarto del sabato mattina. I giovani, soprattutto maschi, molti ad orso nudo nel caldo umido della notte di Abidjan, sono arrivati in forze dai quartieri popolari e difficili. Fisico prestante, braccia muscolose tatuate, è da solo davanti a loro con alle spalle due musicisti alla console. Niente fronzoli e niente glamour. Boati, scariche, colpi di batteria elettronica, sirene, un rap elettronico futurista, essenziale e a suo modo rigorista. L'empatia col pubblico è immediata. Imra colpisce frasi rappate con voce cavernosa. I ragazzi ripetono a raffica, come se stessero scandendo degli slogan ad una manifestazione, in un meccanismo serrato e molto africano di chiamata e risposta. E molto africano è anche una specie di dondolio che c'è nel ritmo di questo scambio tra il palco e la platea. Ad onta dell'immagine da duro, dal vivo Imra sembra subito tradire qualcosa di bonario. Una formula in lingua Jula, HFO HK, cioè dico una cosa e la faccio, è ricorrente nei brani e un altro motto è chi è capace fa. Nei pezzi c'è ego a vagoni, la rivendicazione del proprio successo, ma le parole sembrano funzionare in chiave motivazionale per ragazzi in deficit di autostima. Racconta che è la sua prima volta sul palco del festival, ma che al FEMUA c'è già venuto accompagnato dal papà e invita i fan alla perseveranza. Un giorno su questo palco potreste esserci voi. Sembra un fratello maggiore che dà consigli. Nel pubblico un ragazzo si azzarda a tirare qualcosa e lui subito lo riprende. Severo, chi ti credi di essere? Ogni tanto attacca una melodia, la voce è bella e l'impressione è che sotto la scorza del rapper ci sia un gran sentimentale. Vicino al palco un ragazzo handicappato in carrozzina non smette un secondo di gridare le frasi dei pezzi. Viene portato sul palco, Imra gli dà il microfono e lo fa rappare e poi dice che una persona che è stata fondamentale per metterlo sulla buona strada è su una sedia a rotelle e aggiunge rispettateli. Assalfo è già stato accontentato. Dato il personaggio e il suo seguito di massa c'era qualche timore, ma quando alle 5 meno un quarto Imra dice gracias e esce dal palco, i ragazzi in un attimo lasciano l'area e tutto finisce senza il minimo incidente.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.